penitenciero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Un anno con Giorgia.
Possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia.
Un anno fa il suo trionfo e un anno dopo come sta questo paese? La musica è sempre la stessa, ma per certi versi la musica è cambiata. Buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Qual è il sentimento degli italiani? Come sta questo paese un anno dopo la vittoria della destra? Il primo ospite è lo scrittore Sandro Veronesi.
Io vedo un paese smarrito perché non ha guida. La guida è fondamentale in questi momenti. La guida deve poter dare al paese, alla maggioranza del paese, una prospettiva. E qui non c'è una prospettiva, perché la guida è quella che è andata al potere dicendo e promettendo tutto il contrario di quello che sta accadendo. Come se quello che sta accadendo dovesse essere una sciagura. È una sciagura per Lampedusa, perché non siamo attrezzati nemmeno a trasferirli immediatamente in altri posti. Bisognerebbe portarli subito via da Lampedusa. Lampedusa è dove toccano terra, per forza, perché è molto più vicino del resto del nostro paese. Ma immediatamente dovremmo portarli via di lì, perché lì sì che c'è un'emergenza. Ma nel nostro paese non c'è nessuna emergenza. È del tutto normale che queste persone approdino in Italia, prima di tutto perché non vogliono tutte stare in Italia, ma vogliono semplicemente una prospettiva di vita e di futuro nell'Occidente. Ed è perfettamente normale che tendano a questo. Quindi noi bisogna dargli una risposta a queste persone. Non dico che si debba rispondere sempre sì, quella famosa accoglienza indiscriminata di cui tutte le destre, ma anche Giuseppe Conte, accusano me, per esempio, o comunque ufficialmente, che ne so, il Partito Democratico, Elish Lein, di volere. No, indiscriminata, no. Però che sia necessario accoglierne molti di più in maniera legale di quanto non si faccia, lo dimostra questo affollarsi di persone disperate, affamate, tutto in un minuscolo punto che eroicamente resiste. Ma la criticità anche enorme sta in Lampedusa, non sta nell'Europa a 27. Non fatemi ridere che qualche decina di migliaia di persone mette in crisi l'Europa. Queste sono le promesse elettorali che sono state fatte dai governi sovranisti, che nemmeno un immigrato dovrà entrare, perché quella è una roba, ripeto, invece di guidare il popolo alla accettazione, alla accoglienza, viene guidato in una posizione di intransigenza che produce impotenza e frustrazione. E io vedo un paese impotente, frustrato, perché guidato verso una situazione che non si può realizzare. Non è possibile fermarlo, questo flusso. Si può gestirlo e regolarlo, ma non si può fermare.
Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la nostra linea in tema di immigrazione, sbaglia di grosso. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracco.
Queste le promesse di Giorgia Meloni un anno dopo il fallimento delle politiche del governo di destra. Ma perché continua ad avere così tanto consenso questo governo nei sondaggi? Giovanni De Luna, storico.
Le cause vadano ricercate nell'insofferenza che ha circondato le ultime esperienze di governo, cioè La gente era esasperata, un po' sotto l'effetto del binomio pandemia-guerra che ha ribaltato molte delle nostre coordinate tradizionali della nostra vita, della nostra esistenza collettiva. E un po' perché si aveva la sensazione di una complessiva inadeguatezza di quella classe politica ad affrontare problemi complessi come quelli dell'emigrazione, dell'Europa e così via. Di qui una cambiale firmata dall'opinione pubblica e dall'elettorato a vantaggio di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Ora, a distanza di un anno, questo rimane, nel senso che non è che in quest'anno siano maturate delle alternative credibili a questo governo, l'opposizione è stata molto debole, molto incerta, molto divisa al suo interno, quindi non è che sia cresciuta un'alternativa molto netta di cui fidarsi e che in qualche modo legittimava la fine della luna di miele. Io credo però che questo non possa durare onestamente, cioè me lo auguro per questo paese e per tutti noi, perché la inadeguatezza anche di questo governo rispetto alle emergenze tradizionali che ci accompagnano ormai da un decennio si è rivelata clamorosamente. Guardi che dovessi ricorrere al mio dialetto di origine, al napoletano, più che facimmo a Muina, questi non hanno fatto, facimmo a Muina era il classico di Francesco di Borbone quando cercava di distrarre i propri sudditi dai mali del suo governo. Ecco, qui fanno tanta ammuina, ma fanno pochi, cioè rispetto all'immigrazione, che mi sembra la madre di tutte le criticità, loro non hanno nessun tipo di approccio che possa rassicurarci, cioè, queste battute, diamo Lampedusa all'Africa, all'Africa, che è dell'Africa, cioè, cosa vuol dire? O schieriamo la flotta, ma la flotta si schiera per bombardare, cosa facciamo? Spariamo addosso ai barchini oppure aiutiamoli a casa loro, ma aiutarli a casa loro vuol dire ingrassare una borghesia rapace e famelica. Quindi direi che tutte le soluzioni e gli slogan che funzionavano per la destra durante la campagna elettorale, perché gli aiutavano ad acquisire consenso, oggi sono dei boomerang.
Certo, ma dopo l'incidente, non prima dell'incidente. Poi dicono anche prima.
Abbiamo risposto in Parlamento.
Loro partono anche.
C'è la ricostruzione in Parlamento, possono
scusate,
sì,
scusate.
No, scusi, sono io che ho fatto confusione sul prima e sul dopo. Ok,
Ricordate, ricordate questa clamorosa conferenza stampa a Cutro del governo Giorgia Meloni, le difficoltà a rispondere. Da lì in poi il rapporto con la stampa cambia, ma non cambia il rapporto di consenso, come dicevamo, per quanto riguarda la destra. E perché? Torniamo a sentire Sandro Veronesi. Di fatto è un paradosso, questo governo, il governo di destra, è andato al potere sulla base delle elezioni dell'anno scorso, anche proprio in virtù della sua politica promessa contro i migranti, e adesso in realtà però non perde consenso, nonostante i fallimenti di cui lei stesso ha parlato. Perché?
Beh, non è che non perde consenso, il problema è tutto interno all'alleanza di centrodestra. Perché adesso la Lega vuole recuperare tutto quel terreno che aveva perduto appoggiando il governo Draghi mentre Fratelli d'Italia stava fuori. È tutto, è sempre la stessa componente, che è una componente abbastanza importante. Non tutto il centrodestra è solidale nel rifiutare i migranti, una parte, uno zoccolo duro c'è, e questi oscillano tra Lega e Fratelli d'Italia a misura di quanto uno di questi due partiti sia più duro nelle promesse. Ma non è che adesso ci sono delle persone che prima la pensavano in un modo e adesso si sono messi a pensarla come se sono preoccupati, anch'io mi dico preoccupato. Sono preoccupato perché non c'è una guida, perché non c'è una prospettiva, perché chi è alla guida sta andando e riandando contro un muro. Il blocco navale non si può fare. Quindi non ne parliamo nemmeno, non è una soluzione. Prima o poi bisognerà pur menzionarla questa parola, accoglienza. Accoglienza significa investimenti, significa organizzazione, tutto ciò che per loro è il demonio, perché è il contrario di quello che avevano promesso. Ma è l'unica soluzione. Quindi siamo in una specie di vicolo cieco, ecco.
È il valore della nostra patria, del nostro straordinario popolo, tanto apprezzato e amato nel mondo, frutto nel succedersi della storia dell'incontro di più etnie, consuetudini, esperienze, religioni, di apporto di diversi idiomi per la nostra splendida lingua, nella direzione del bene comune.
Lei l'ha definito un paese che ha bisogno, che è incerto, non sa bene dove andare perché non c'è una guida. Ma a un anno di distanza, lei vede qualcosa d'altro in questo paese oppure no? Cioè, è un paese narcotizzato, un paese dinamico? Che cos'è in questo momento? La società italiana cosa sta dicendo in questo momento, a un anno di distanza da quella vittoria nelle elezioni della destra?
La società italiana ha bisogno di sapere chi è. Deve guardarsi indietro, deve guardarsi nella orripilante Prima Repubblica, dove invece ci sono molti esempi di chi è la società italiana. Nel 1978, quindi non tanto tempo fa, ci fu la crisi dei boat people cosiddetti, cioè i vietnamiti del sud che erano, diciamo, considerati o erano compromessi con il regime filoamericano che aveva perso la guerra e che venivano perseguitati. Questi montavano sulle barche e scappavano, ma non potevano restare perché c'erano esecuzioni sommarie e cose così. Andate su queste barche nel Mar Giallo, nessuno li voleva, nessuno. Blocco dei porti, tutto quello che proprio da allora è diventato illegale. E questi morivano lì, affogavano e venivano mangiati dagli squali, non potevano più riapprodare. Il governo italiano, Andreotti, Cossiga e Zamberletti come organizzatore, mandò due incrociatori modificati apposta da qui al Mar Giallo per raccoglierne 1000, un po' più di 1000, e portarli in Italia. E quando si trattò di sbarcarli, fu deciso di sbarcarli a Venezia, cioè la porta principale via mare del nostro paese. E la laguna era piena di barche, di barchini pavesati che suonavano le sirene per accogliere questi 1000 vietnamiti che si sono sparsi nella provincia di Venezia e tuttora ci sono in molti paesi della provincia di Venezia. C'è una strana componente di vietnamiti o di discendenti vietnamiti per via di questo. Ecco chi siamo noi. E sto parlando di Andreotti, Zamberletti e Cossiga, che trovavano interesse politico a fare questo. Noi adesso abbiamo della gente che trova interesse politico a promettere di non farli mai arrivare. Promettere, perché poi non ci riesce. Ecco cosa bisogna fare. Almeno guardare chi eravamo. E sto dicendo, non guardare i grandi utopisti, ma Andreotti.
Sdraiato a terra come Dors, vestito bene Michael Kors, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billy Joe, sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita è rock and roll.
Ci siamo dentro le nostre paure e lì ci siamo persi.
Axl Rose, Rolling Stone.
Almeno questa è l'analisi che fa Giovanni De Luna.
Non è amore, è un sexy show. Oddio, un sexy show. Non Van Gogh.
Io non vedo un grande futuro per loro, se non nelle piccole cose, nelle beghe che un po' provinciali in cui loro eccellono in questo momento, questa polemica contro Christian Greco, il direttore del Museo dell'Egizio, il reiterato tentativo del ministro Valditara di equiparare le foibe alla Shoah, insomma, sono in questi cascami identitari, che loro danno il meglio di se stessi, ma che non sono certamente questi i problemi del popolo italiano in questo momento.
Ecco, proprio questo tema dell'identità, che è stato un tema importante quest'anno, secondo lei, diciamo, l'opinione pubblica italiana, gli italiani sono cambiati rispetto a un anno fa, visto il lavoro fatto, soprattutto diciamo sulle televisioni?
No, credo proprio di no. Credo che gli italiani siano, come dire, a fare gli italiani oggi sono più le paure che un progetto di costruzione di identitario. Cioè, oggi gli italiani sono quelli che hanno paura degli emigrati, hanno paura del contagio, hanno paura della globalizzazione, hanno paura di affrontare questo mondo liquido della rete, hanno paura su tutto. Quindi questa dimensione della paura esisteva un anno fa, esiste ancora oggi. Non credo che da questo punto di vista ci siano stati cambiamenti vistosi. E proprio nell'inerzia di questa paura si annida il segreto di un consenso che rimane ancora alto. Cioè il consenso della destra è frutto della somma di queste paure.
Ma secondo lei la destra al governo cercherà ancora di cavalcarle queste paure, nonostante non abbia risposte, come lei ha detto, sull'immigrazione, oppure no? E se lo farà, cosa farà?
Non ha alternative. O cavalca queste paure o scompare. E non si possono permettere il lusso di scomparire, perché loro sono appena arrivati nella stanza dei bottoni, sono ubriachi di potere. Solo che questo potere, come dire, alimenta la loro sete di rivincita sulle piccole cose, la loro sete di rivincita nei confronti di chi era stato loro nemico, su bagatelle, su problemi che non sono i grossi problemi, perché rispetto ai grossi problemi guardi l'Europa. Allora, loro invocano l'aiuto dell'Europa per risolvere il problema dell'immigrazione, poi però in Europa si schierano con i sovranisti alla Orban, che sabotano ogni tentativo dell'Europa in quella direzione. Si sono avviluppati delle contraddizioni per cui qualsiasi discorso costruttivo gli è impedito da questo sviluppo di contraddizioni. Quindi possono rifugiarsi soltanto nell'alimentare e nel curare che queste paure rimangano, quindi con una rappresentazione della realtà, secondo me, molto forzata rispetto alla realtà stessa.
Quegli italiani che furono uccisi per rappresaglia a quello che i partigiani avevano fatto in via Rasella, sapendo che ne sarebbe derivato
non è stata una pagina nobilissima della resistenza, non è stata la più nobile.
Anche perché quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti dell'SS, ma erano una banda di semipensionati, una banda
musicale, sì.
Musicale.
Italiani peraltro.
Altoatesini, sì.
In questo anno lei ha visto questo paese cambiato in qualche modo oppure no? È sempre lo stesso?
Si sta incarognendo, le persone si stanno incarognendo. Mi rendo conto, faccio un discorso da vecchio, ma in fondo sono vecchio. Sta scomparendo la gentilezza, sta scomparendo la dolcezza nei rapporti quotidiani, non tanto quelli intimi, ma quelli della convivenza civile. Si sente, c'è un incarognirsi dei rapporti, dovuto evidentemente a questo senso di frustrazione, questo senso di impotenza, perché ti vengono fatte delle promesse che non sono mantenute. Dall'altra parte ti viene montata un'ansia, come se quello che sta succedendo adesso, cioè il flusso dei migranti che è aumentato, sia o dovesse essere una minaccia. Non è una minaccia, è una minaccia per Lampedusa, è un problema per Lampedusa, perché ci sono più migranti che abitanti, e questo non può essere. I lampedusani hanno diritto a protestare, ma non è un problema che ci possa minimamente creare del danno a 59 milioni di persone, quanti siamo. Eppure ci viene raccontato che è un'emergenza, e anche quelli che non li vorrebbero rimandare via, di fronte a questa incapacità di gestire un'emergenza, si sentono frustrati, e questo si vede nei rapporti. Ora, questo non è che sia una tendenza che è nata il 25 settembre del 2022, era parecchio tempo che ci si stava incarognendo. Non voglio mica dire che sia colpa di questo governo, anche perché le politiche anti-migranti le ha portate avanti anche il PD, e gli accordi sciagurati con le cosche libiche le ha inaugurati i Minniti, per cui non voglio dire che è colpa di questo governo, di sicuro, però quello che è successo in questo anno è che questa tendenza all'abbruttimento delle relazioni sociali è proseguita, forse si è anche un po' rafforzata. Perché? Perché una buona parte di persone che ha esultato perché ha vinto le elezioni adesso si sente presa in giro da della povera gente che arriva facendo un viaggio che anche solo a raccontarlo è un'avventura, e si sentono minacciati, si sentono beffati e non si sentono rappresentati da chi gli aveva promesso che queste cose non succedevano più. E questa roba qua poi finisce per andare in circolo e intossicare ancora di più i rapporti di convivenza dentro una comunità. Ripeto, non dico che è colpa di questo governo e prima andasse tutto bene, è una tendenza che ha cominciato a ingenerarsi da quando il clima politico, diciamo così, in Italia, e questa è responsabilità principalmente di Berlusconi, è stato dominato dalla divisione. Una divisione profonda, e l'importante è stare dalla parte maggioritaria, ma una divisione profonda. Prima c'era un certo ecumenismo, la famosa Prima Repubblica, un certo ecumenismo che magari non risolveva i problemi, però nemmeno acuiva le differenze. Non c'erano le tribù come ci sono adesso, non c'era un dibattito politico così scadente come è adesso. E noi abbiamo abbandonato una Prima Repubblica che aveva un sacco di difetti ed era corrotta, eccetera, per andare a stare meglio, ma abbiamo preso un modello peggiore.
Dunque, buongiorno a tutti. La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il presidente Mattarella, ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo.
Un paese frustrato, quindi, secondo Sandro Veronesi, ma un paese anche per certi versi narcotizzato, come ci ricorda Giovanni De Luna.
Tutta la coalizione che si è non a caso presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato una indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al Presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi...
Ma è un paese narcotizzato oppure un paese, come dire, sotto la cui cenere, insomma, cova qualcosa, oppure no?
No, io non vedo covare grandi cose. Credo che queste accensioni dei movimenti, questa dimensione antagonistica, diciamo, questo rifiuto dello stato di cose presenti in questo momento sia in letargo. Questa paura è una paura paralizzante, una paura che narcotizza, non fa sviluppare nessun tipo di progetto. Il mio ottimismo nasce da uno sguardo sul passato. Nel passato tutte le grandi crisi, tutti i grandi passaggi dell'umanità hanno alimentato progetti utopistici, progetti di sfida al futuro. Penso al manifesto di Ventotene, elaborato al confino, elaborato in una dimensione di sconfitta totale dell'antifascismo, quando le armate italiane stanno vincendo su tutti i fronti, eppure in quello scoglio Ventotene viene progettata un'Europa che poi è quella che bene o male si realizzerà nel dopoguerra. Ma la stessa nostra Costituzione nasce nella congiuntura estrema di una guerra civile, oppure la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU che nasce dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il mio ottimismo è proprio riferito più al passato che al presente. Secondo me questo è un momento di crisi, è un momento di passaggio in cui, come dire, i grandi paradigmi del liberalismo, dell'individualismo, del liberismo hanno mostrato la corda. Secondo me in questo momento di crisi, quando la paura sarà superata, ci sarà spazio per una progettualità che io non vedrò, la mia generazione non la vedrà, ma che però, come dire, mi conforta, nel senso che sono sicuro che la sfida al futuro ci sarà qualcuno che la raccoglie.
cosa ha colpito di più quest'anno Giovanni De Luna dal punto di vista di quello che è accaduto?
Ma in maniera positiva molto poco, nel senso che io sono rimasto sgomento dal modo in cui è stata archiviata la pandemia, è come se non ci fosse mai stata, in realtà ha inciso moltissimo nei nostri comportamenti, pensi al coprifuoco, pensi alle restrizioni del lockdown, ecco, è come se l'Italia si fosse, come dire, scrollata di dosso, come se non avesse più voluto aver paura, e però quella è rimozione, non è consapevolezza, quindi credo che
la rimozione è un esercizio che gli italiani fanno spesso nella loro storia,
che fanno spesso nella loro storia, esatto, sì.
E la cosa, diciamo, questa è la cosa più negativa che lei ha visto quest'anno?
Sì, appunto, ed è strettamente legata al fatto che non abbia visto cose positive, nel senso che io mi aspettavo appunto che dalle macerie della pandemia e della guerra, da questo binomio estremo, nascesse un progetto, una sfida. Invece è come se fossimo rimasti annichiliti tutti, e questo progetto oggi non si vede ancora all'orizzonte. Ma questo progetto è fondamentale, guardi, quello di un progetto, di una democrazia rilanciata, di una democrazia fatta di passioni oltre che di tecnocrazia, di una democrazia fondata sulla convivenza, è fondamentale. Secondo me le condizioni per poter sperimentare questa utopia ci sono, non vedo ancora però chi possa essere quale possa essere il detonatore per far scattare questa scintilla.
Questo quindi il ritratto del paese un anno dopo le elezioni vinte dalla destra il 25 di settembre del 2022, un paese così uguale e per certi versi anche così diverso. Ci sentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.